Ecco qua il via. Oggi siamo 15 dicembre 2022, stiamo registrando la seconda puntata della mistica della Madre Speranza. La Madre Speranza è la mistica che è propria di tutti i santi. La seconda lettura che andiamo a terminare, questo capitolo. Registro l'audio e quindi voi non vedete niente. Poi Nando vi manderà la traccia MP3 o WAV, come vuole lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Sede della sapienza, madre della misericordia, madre speranza. Bene, allora la seconda lettura, diciamo, non lezione. Principio, io non faccio lezioni. No, perché io non ho i titoli, che occorrono i titoli per insegnare, no. Basta poco per comunicare dei valori, dei pensieri spirituali. È questo che ci intrattiene nei nostri incontri, sia Sor Rifugio sia io. Queste non sono lezioni, non sono da studiare, da capire, pensare solo, ma sono da dire come posso fare io per vivere questo valore, cosa mi chiede il Signore, come posso anch'io rassomigliare a Madre Speranza, come posso io incamminarmi, intraprendere e percorrere finché ho vita il percorso della santità come il Signore l'ha prevista per me. Madre Speranza ci aiuta con questo bel capitolo di padre Romualdo Rodrigo, che ha partecipato con padre Mario Marina e il postulatore allo studio delle virtù eroiche di Madre Speranza. E ognuno ha fatto a modo suo un capitoletto sulle virtù, la mistica, l'ascetica, eccetera, eccetera, di Madre Speranza. È un volume, è un materiale grandioso, bello, profondo. Ecco, non ce n'è uno uguale, perché i santi non sono uguali nessuno all'altro. La varietà della santità e delle virtù, il modo di praticare le virtù, di andare a Dio, di amarlo, no? La spiritualità, il carattere anche del santo, no? Del beato padre Romualdo Rodrigo, che ha capito a fondo la vita della madre, l'ha studiata e ce ne ha dato bei sunti, molto. Cioè, loro sì che hanno studiato e ci hanno dato il meglio della loro sapienza, della loro conoscenza su Madre Speranza. Ecco, questo secondo capitolo, questa seconda lettura, la chiamo lettura perché io sto prendendo da questi capitoli che ci hanno lasciato in eredità, non faccio altro che io me li io queste letture che ho fatto sono belle per me, me le sento per me, non è per sapere, ma è per poter essere ancora meglio apostolo dell'amore di Dio, se nient'altro. Io mia voglio titoli, non voglio titoli, e anche voi non volete titoli. Adesso andiamo dopo vi manderò tutto il blocco, che stasera lo finiamo di leggere, Poi magari alla fine ci diremo cosa potremo continuare a leggere di questi documenti. Ce ne sono, eh? Ce ne sono della madre, altre. Ieri sera ne stavo leggendo uno sulla castità nell'insegnamento e nella testimonianza di Madre Speranza. Che cose, come l'ha vissuta lei? Io sono certo, esagero, proprio viene da esagerare perché è una scoperta che no, non è la mia, eh. Io ripeto, non c'ho niente di mio, però lo sto approfondendo, lo della madre e la voglio fare. Sta in stampa con Amazon, una vita documentata come l'ho proposta a voi in 2 anni, a voi in formazione iniziale. Io penso che la madre ha vissuto la castità, che è la virtù, è uguale per tutti, nonostante che era una religiosa. Che dice, come nonostante? Eh sì. No, mi metto solo curiosità addosso e dico che tu non credi che la madre abbia fatto, nel rispetto, nella virtù, nel valore, nella bellezza, nella concretezza, nella naturalezza della vita, della castità, degli atteggiamenti, dei vissuti, delle azioni uniche. Io non so quale santo avrà vissuto la castità, non c'è dubbio, l'hanno vissuta ognuno con la sua caratteristica in modo da santo, no? Ma la madre c'ha delle cose particolari che sono incredibili. Sono molto delicate, non so che cosa vi potrò dire la prossima volta su questo qua, non so, sono in dubbio perché sono cose molto belle, ma sono nuove, nuove di zecca, zecca. Basta. Allora, andiamo alla seconda lettura. Siamo arrivati a pagina 7 di questo estratto, di questo capitolo. Al numero 5, allora, per ripassare un pochettino indietro, era la parte terza di questo capitolo, la purificazione passiva dei sensi, tutta la crescita nella vita mistica. Sono dei scalini, gli studiosi hanno per farci capire l'ascesa. Dividono un po' questa ascesa in gradini, in nomi, no? L'aridità spirituale, ricercare con sollecitudine Dio, l'impossibilità di meditare in modo discorsivo, ragionato. Non meditano più i santi nella mistica, partono e volano con il missile, vanno dappertutto per l'etere spirituale, non pensano più a modo nostro perché non hanno più bisogno, se sono immersi come un pesce nell'acqua, non devono meditare, capite? Non devono studiare l'acqua, stanno dentro l'acqua, dentro il mondo di Dio. Questa è la mistica, non sai come descriverla, tocca viverla e ci sforziamo, no? Quindi la notte passiva dei sensi. Le prime manifestazioni della vita mistica della serva della madre, della madre Speranza. Stasera, immersa, parliamo nella notte passiva dei sensi. E leggo. Numero 5. Gli scritti della serva di Dio, insieme ad altri documenti scritti e testimonianze, cioè di persone, provano che lei entrò, notate, pienamente nella notte passiva dei sensi, che è una grande prova di purificazione, e non sono consolazioni, ma sono la fatica per salire la montagna, ecco, diciamo così, no? Durante i primi anni di vita fra le Claretiane, dal 26 in poi, vale a dire dopo l'anno, qui hanno anticipato, dal 21, dove c'è stata la fusione fra le figlie del Calvario e le Claretiane, dove poi lei è rimasta fino al 30, dal 21 al 39 anni, e poi da cui è uscita. Infatti, dall'anno 22 in poi troviamo segni molto abbondanti di questa notte oscura. Dio è scomparso. Di questa purificazione dei sensi che operò Dio nell'anima della Madre Speranza. È opera di Dio, eh? Non è un'assenza, ma è un permesso, è una tattica di Dio, è un lavorio che Dio opera in modo suo, diciamo per noi strano, ma divino, sulle anime create da lui. Dio provò la sua serva con diverse malattie. Dice, ma dove andiamo a finire? Oh, la malattia è una grazia di Dio, non dico più di questo, se no mi prendete per matto. Nel 1922, a soli 29 anni, dovette essere operata al basso ventre. E sapete voi donne che significa basso ventre da tumore, 29 anni, 1-0. Come conseguenza di questa operazione restò nella madre un'ernia. Ma queste cose, se volete segnare, malattie, basso ventre, ernia, dalla quale fu operata per altre 2 volte. Ernia, 2 volte, sto sottolineando, eh. Beh, prendete appunti, fate una bella lista, non finiamo mai. E lasciò esiti dolorosissimi, quindi mettici dentro dolori, le malattie, le operazioni e i dolori relativi agli organi operati, con tutte le conseguenze sul corpo, sul mangiare, la dieta, no, la gestione del tempo, della posizione, delle faccende, delle responsabilità. Ma immaginate che doppio canale, la vita è normale ogni giorno e tutto questo canale di sofferenze parallele, parallele, bastone, camminavo col bastone, la vecchietta, la madre, e doveva muoverti, c'aveva l'artrosi, doveva andare in giro a vedere, a fare, può vedere, camminare. Questo. Andiamo avanti. Di questi esiti fu guarita, guarigione. A quanto pare, miracolosamente, miracoli per intercessione del padre Claret, è il fondatore delle Claretiane e dei Claretiani. Lei lo ha pregato, ci sono testimonianze lunghe, perché lei ha fatto, gli hanno portato la novena, non poteva. Cioè, già aveva niente da fare, era mai lì per morire, era data per morta, come venne a Corvalenza dall'8 dicembre del 51, appena venuta, si ammalò gravemente, e l'avevano data per morta la madre, il 1 gennaio, normale, come se niente fosse stato. Allora, una novena a padre Claret, l'ha scongiurato e padre Claret l'ha liberata. Come se non avesse avuto più niente. Ma di queste circostanze mortali la madre se ne parla che ne ha vissute quattro. È morta 4 volte. Questo miracolo della guarigione della madre Speranza, figlia di padre Antonio Maria Claret, è andato, l'hanno scelto come miracolo per la beata canonizzazione dello stesso fondatore, padre Antonio Maria Claret. Quindi quel processo sul miracolo della madre, io memoro di leggerlo, ma non so come si fa a leggerlo. No, il processo sul miracolo, i dettagli, la descrizione, la malattia, il processo, le visite, le cure, i tempi, no? I dolori. Sant'Antonio Maria Claret, miracolo della guarigione della sua figlia spirituale e Madre Speranza, Valera Buitrago è il cognome della mamma, Buitrago, Valera del papà, Buitrago della mamma, bellissimo questo passaggio, Claret, bello. La serva di Dio ebbe dal 24, forse come conseguenza delle operazioni, aggiungiamoci altro e notate, mi ci vado un po' con calma perché vi rimanga impresso tutta questa sofferenza della madre, perché se si potesse scrivere tutto il materiale delle malattie, tutte le cartelle cliniche, le visite, io penso che qualche volume di quelli grossi così, non basta. Quindi, come conseguenza delle operazioni, una gastrite, aggiungi gastrite, no? Che la fece molto soffrire, aveva continui vomiti, metti vomiti di sangue, non di cibo, impossibilità di mangiare, non ti mangia, perdita della conoscenza, svenimenti, quasi assenza dalla vita. Eccetera. Il 15 febbraio stava talmente male che le fu amministrata l'estrema unzione, si diceva a quei tempi, e il viatico, l'unzione degli infermi, diciamo oggi, e viatico, la comunione, si chiama viatico perché è l'ultima comunione dato al moribondo. O l'altro viatico, se non muori, c'è dall'altra volta il giorno dopo, viatico anche quello perché, ecco, sta per morire. Oppure morirà, ecco, fra poco, cioè data per morta. Nella notte dello stesso giorno, notate le cose, no? I movimenti particolari del Signore, nella notte dello stesso giorno si trovò improvvisamente guarita per intercessione. Ecco, questo qui era di Padre Antonio Claret, questo è un miracolo, ecco. Capitolo 4 è il documento che sotto in nota riporta che uno, io non ce l'ho disponibile, mi dispiace molto, però che ci posso fare? In breve, Madre Speranza è stata la serva dei dolori. Forse le sue malattie erano misteriose, cioè avvenivano, insomma, da giovane malattie subito, ma come era sana, lei testimonia. Quando va fra le figlie del Calvario, testimonia di sé che era sana in famiglia, sanissima, niente di particolare, niente, nessun raffreddore, nessuna malattia, nessuna febbre, nessun ricovero, niente, niente, sana, di costituzione fisica sana, da religiosa, e il Signore l'ha fatta ammalata, diciamo, l'ha fatta così, si è ammalata. Forse le sue malattie erano misteriose, inviate da Dio per la sua purificazione. Ecco, capiamo, no? Si potrebbe affermare che le malattie e i dolori fortificarono, ecco, andiamo un po', scendiamo un po' nello spirituale, interpretazione delle malattie e dei dolori, fortificarono il suo spirito e perfezionarono in lei le virtù della speranza e della fede. Agli ammalati servono le medicine. Ma in contemporanea e prima di tutto e sempre fino alla fine, le pasticche della speranza e della fede. Altrimenti i dolori, i timori, le paure del futuro non si sopportano, si subiscono, ci si può rimanere, ti fanno tremare, fanno di spavento, capisci? Non ti fanno curare, non mangi più, ti fai morire perché non c'è la speranza. E la madre quando parla dei dolori, il Signore li chiede addirittura, abituata com'era, li chiede, sofferenza li chiede. Di ritorno dal dentista da Todi, che stava con Valenza, e ti era tolto qualche dente, e racconta padre Alfredo che l'accompagnava con la macchina, lui, di ritorno, Di ritorno diceva: oh, vorrei avere ancora più denti per togliermi. La pazza. Per togliergli e provare altro dolore, ma la roba da pazzi, da pazzi, da pazzi. La serva di Dio imparò che nella sofferenza dobbiamo porre in Dio la nostra fiducia, la nostra speranza. Rafforzato il suo animo nel dolore, imparerà a valorizzare il dolore di Cristo e ad affrontare le altre prove che le manderà il Signore. Ecco, c'è un'esperienza mistica e profonda sulla sofferenza che solo i santi sanno maturare in sé e diventa per loro virtù e crescita nell'amore, non nella santità, nell'amore. Umiliazioni, altro capitoletto, eh? Umiliazioni. E un parte ve le ho lette tante, ne ho lette tante, sapete, adesso però le ricordiamo in sommario. In questi anni la serva di Dio provò anche terribili, terribili, umiliazioni. Perfino la perdita dell'onore fu disonorata. Come per il Signore fu denudato. Per un santo il disonore è una grande umiliazione. È l'intimo, il cuore, tocchi i graffi e il cuore sull'onore a un santo. Mi riferisco alle umiliazioni alle quali la sottopose il suo confessore, perché voleva provare se c'era la stoffa sotto. Nella vita dei santi spesso i confessori e i padri spirituali provano le anime perché loro non sanno se c'è il diavolo dietro o il Signore. Certe stranezze compiono, certo che il Signore le permette, però c'è da dire che dopo queste prove viene fuori la stoffa, capisci? Viene fuori il fiorfiore, il loro necrogiolo. Facendola passare per le strade di Madrid in piena estate, con un ombrellone d'estate, un ombrellone grande che portavano i carri dei vignattieri che vendevano vino, come se fosse il pagliaccio o buffone del circo. Sembrava un pagliaccio, il buffone va in giro, la suora. Un'altra volta il confessore, per umiliarla nella sua vanità, le fece fare per alcuni giorni l'ufficio di portinaia, sappiamo, no? Ve l'ho letto, nel collegio di Vicalvaro al sud di Madrid, con l'obbligo di ricevere i visitatori e che andavano dentro, no? Trovavano i laici. Gente comune, lei sta in portineria, di accoglierli con la pettina, e le claretiane avevano e hanno la pettina bianca davanti al seno, no, per coprire e per dare quella cosa religiosa, no? È una copertura del seno, no? Che perché è rigido, e per cui ecco, si coprono, diciamo, no? La cosa del corpo, l'immagine, ecco, la mortificazione per la vista, no, sul corpo della donna. I vestiti sono, e il velo hanno questa caratteristica di coprire le vanità, no, della donna. La pettina sporca di cioccolato. Ma certo c'è. Noi ce li diamo sopra, no? Ce li diamo se fossero favolette. La madre, zitta! Non faceva e faceva bene la parte, faceva bene la parte da tonta. Qualcuno se n'era accorto. Qualcuno se n'era accorto che fingeva, ma fingeva, comunque fingeva bene, eh. Fingeva bene, perché la conosceva bene, e allora forse dice: ma questa è una penitenza, avrà detto, no? Ho perso il mio desiderio, afferma, di Dio, di ottenere più brillantezza alla mia. Gli passò la voglia di amidarla e di pulirla. Gli passò la voglia. E le scarpe pure. Nessuno luciderà più le mie scarpe. Anche quelle lucide, belle. Beh, la prima cosa che faccio quando me ne danno di nuove è prendere una padella e sporcarle bene. Che nessuna più luccichi, perché questo mi è servito molto. Le scarpe lucide no, le sporco con una padella, con la fuligine, il nero fumo. Il nero fumo. Non meno grave fu l'umiliazione che dovette soffrire la serva di Dio quando il confessore le fece ricevere i visitatori della diocesi di Pasto in America del Sud, mangiando un pezzo di pane come se fosse una stupida, cioè versi da scemetto, non era handicappata. Versi così, mordicchiava, faceva gesti non veri, no? Dove fingeva, era un'attrice in pratica, un'attrice che doveva simulare una scema e ci riusciva. B. Persecuzioni. Fa parte del capitolo della notte passiva dei sensi, la mortificazione dei sensi, della sensibilità. Dei sensi esterni, sensibilità, gusti, scelte, preferenze, benessere, persecuzioni. La notte oscura dei sensi, come abbiamo detto prima, va accompagnata di solito da persecuzioni e perdita dell'onore. Nel 1925 la Madre Speranza fu trasferita a Vélez, Rubio, abbiamo detto, al sud della Spagna. Lì soffrì delle persecuzioni ingiustificate che purificarono il suo spirito. Fu accusata di rubare, aggiungete la lista di queste cose pratiche, fu accusata di rubare le cose del collegio. La madre superiora, convinta che fosse la madre Speranza, a far sparire le cose, la fece rinchiudere in una cella di isolamento per 6 mesi. Già lo sapete questo qui, eh? Notate anche questo tempo, 6 mesi dentro, rinchiusa, carcerata. La serva di Dio non solo perdette l'onore, mamma mia, che è successo? Essendo stata condannata come ladra, ladra, quindi a poco di buono, suora, questa è una ladra, questa approfitta, questa è tremenda, bisogna cacciarla via, ma chi è sta suora? Ladra, che fintone, poi prega. Ma soffrì la grave punizione nella completa solitudine. Ho passato le mie notti, dice lei, commenta alla fine, ho passato le mie notti guardando il cielo, e in quella solitudine ho imparato ad amare. 19, nota a Pilar, porta anche lei questa, ricorda anche lei questo fatto. La Pilar fa una testimonianza anche lei in un esposto di sua iniziativa, racconta, e poi c'è in archivio anche l'informazione sulle note. Commentando ancora questo fatto, dirà la serva di Dio, lei pure la madre commenta, adesso commento suo personale. Questo lo fa nel diario, esortazione, se non mi ricordo bene, c'è la citazione, ma non porta il pan, adesso non so quale pan sia. Ho sofferto molto al vedere che ero accusata di cose che non avevo neanche pensato. La mia natura ribelle mi spingeva a scusarmi, ma fissando lo sguardo sul crocifisso che aveva in camera, in quella stanzetta rinchiusa, trovavo forza per non farlo. Mi vedevo disprezzata da tutti, beh, umiliante, disprezzata dalla comunità. Sola, senza affetto, senza una consolazione di nessuno. Senza l'affetto di nessuno, privata anche del necessario. Ma come si fa? Ma come si fa? E nello stesso tempo ero felice, beata te. Molto felice, non basta felice, molto felice, senza staccare. Senza staccare fissa lo sguardo sul crocifisso, lui e lei innamorata pazza, non c'era nessuno al di fuori di Gesù, se no la carità e gli altri, che mi dette la forza, mi dette. Il crocifisso, guardato e pregato, le ha dato la forza, ma non solo a lei, anche a me. Deve dare la forza, capite questa cosa? Questa non è lezione, questo è esercizio spirituale, miei cari. La forza per tutti quei 6 mesi di isolamento, 6 mesi, lei, e lui. E la notte guardava la luna passare, la finestra. Quadrettato dalle sbarre. Quindi, umiliazioni, persecuzioni, perdita delle amicizie. Ma dove arriviamo? Andiamo. E questa è un'altra prova che di solito si presenta nella notte oscura dei sensi. La madre aveva posto tutta la sua fiducia nel padre Antonio Naval, il padre confessore, il direttore spirituale. Tutta, non c'era nessuno a cui si confidava come a lui per avere certezza che fosse il Signore a comparirgli a parlarle, non il diavolo. Quando il buon Gesù le chiese di fondare una nuova congregazione, la storia la sappiamo, fu il padre Navale ad incoraggiarla. Adesso che ci siamo, fu anche lui che le fece scrivere la lettera di dispensa dei voti per uscire dalle claretiane dove non le permettevano di aggiornare e fondare un'opera, un ramo di carità. Fra le contemplative della preghiera delle claretiane, opere spirituali, poi c'è cioè carità, sì, ma la madre voleva fare solo carità, la preghiera sembra, sì, ma non solo, lei non poteva pregare solo, ecco, non ci stava a pregare solo, non era vero pregare e non fare niente, capite? Non era vero pregare e non fare niente, è falso! E lei non voleva pregare, le claretiane dovevano accettare. No, lei non diceva dovevi accettare, scusate, no, ho detto male, no? Però lei era decisa a mettere dentro una eccezione, un ramo, un codice dentro questa Costituzione che non voleva stracciare, voleva metterci dentro una postilla e la possibilità di fare la carità ai poveri. Questo, se faceva questo, non usciva lei, non usciva. Non gli hanno permesso, e il Signore non gli ha permesso, perché doveva fondare due congregazioni per i poveri. Ma capite la logica di Dio? Ma che ne sa di? Noi che ne sappiamo di Dio come agisce e perché agisce? Alla lunga sappiamo, ma nel momento tocca fidarsi, tocca stare zitti, meditare, ma oh Dio, Dio permette questo, che vorrà da me, che vorrà da me, la Madonna, com'è possibile questo? Poi capisce e accetta, ma no, non sa tutto il mistero del tuo figlio. Lo sa tutto il mistero, lo vivrà fino alla croce la Madonna, no? E la madre uguale, si è fidata, ma che sofferenza. Allora andiamo avanti. La madre si sentiva forte e sicura seguendo i suoi consigli. Questo è verissimo. Quando il padre spirituale le diceva una cosa, lei si tranquillizzava ed era sicura che il padre spirituale era il Signore in persona che la rassicurava. Qui non ci piove. E di questo gioiva e partiva in tromba, faceva perché era sicura che il Signore la rendeva certa di ciò che le chiedeva, perché il padre spirituale l'aveva confermata in ciò che le veniva dall'alto, capite? Seguite un po' la cosa come il Signore agisce con le anime, anche con la mia, con la tua, eh? È così. Un giorno ebbe una rivelazione da Gesù. Nel portare avanti il suo proposito di fondare la nuova congregazione, si sarebbe vista sola. Lei è una visione. Una visione, una percezione che si sarebbe vista sola. Il Signore ha dato questa esperienza, come poi è avvenuto, no? Attorniata da lotte e abbandonata da tutti, perfino dal padre confessore, cioè lui è padre Antonio Novà, che ancora non sa niente. La madre lo sente, lo percepisce. Che succede? Il padre le aveva promesso di seguire i passaggi, eh? Il padre Antonio Novara, il confessore, le aveva promesso di non abbandonarla mai, sinceramente, sinceramente. Pochi giorni dopo, guarda che il Signore è strano, diciamo, è un omaggio il Signore, dire strano è dire che è misterioso, no? Dico questo, ma per noi è strano, no? Se facessimo noi così, ma tu sei pazzo! E lui è pazzo a modo suo ed è santo, santissimo. Allora, il povero padre dovette comunicare a Madre Speranza: Nando, prendi la voce e dimmi che cosa. Comunicò a Madre Speranza che non poteva più no, aiutarla. Ti prometto, no, ti prometto che ti aiuterò. 2 giorni dopo, lui dice, perché? Leggiamo. Pochi, allora, non poteva più aiutarla. Dice, ma che pazzo, prima gli ha detto sì e poi no, perché? Adesso ti spiego perché. Poiché il vescovo gliel'aveva proibito. La madre già sapeva sarebbe rimasta sola, 21. Questo è informato il capitolo quarto. Così la madre si vide sola, perseguitata, scomunicata dal vescovo di Madrid, ecco poi no, la comunione, osteggiata dalle superiori che vedevano nel suo gesto quello di fare le opere di carità in una congregazione che aveva le costituzioni da poco aggiornate, non potevano più ritoccarle. Ma il Signore disse alla madre: basta, questo qui non si possono stravolgere le costituzioni. Esci, devi uscire, gli ha detto il padre spirituale, di chiedere la difesa di voi, qui non si può fare. La madre non voleva uscire, voleva farlo lì, ma senza violentare nessuno, né papa, né cardinali, né congregazione dei religiosi, né niente, no? Ma voleva sì la carità della sua congregazione, questo lo voleva come? Ma non lei lo sapeva. Allora il Signore la fa uscire, no? Abbiamo saputo. Vedevano nel suo gesto una disgregazione della propria congregazione, questo ora le superiori, apostata, tu sei un'apostata, rinneghi la congregazione nostra, rinneghi la fede nella bontà delle nostre costituzioni, apostata, l'hanno accusata di apostasia a Roma, ve l'ho detto, ricordate, no? Sì, ricordate. Una immensa tristezza invase l'anima della serva di Dio, ma sicura della volontà del Signore, imparò a porre in lui solo la sua fiducia. La madre finalmente sta crescendo, che deve porre la fiducia, è un altro passaggio, questo è, ma con la sofferenza, nel tempo, con gli anni, ha imparato che deve porre la fiducia non negli uomini, manco nel padre spirituale, non nei superiori, no, manco nel Papa, ma solo nel Signore. Il Papa no, il Papa non l'ha detto perché poi è stato Pio XII a salvarla, però in nessuna persona, è riuscita a non porre fiducia dopo queste esperienze, capisci? Il padre Vivaldi, ti prometto che ti aiuterò sempre. 2 giorni dopo il vescovo dice a Padre Antonio, tu smetti di seguire la madre, non te lo permetto. E lui obbediente, è obbediente al vescovo, anche il padre confessore, mi fa quello che vuole. Madre, mi dispiace, ti ho promesso, ma io non posso, il vescovo me l'ha proibito. Madre, scusami, però non è mia volontà, mi dispiace tanto, forse ci avrà pianto pure, io sono sicuro che ci avrà pianto per aver dovuto fare una parte del genere. No, di, non è finita, privata della presenza di Gesù, ma dove andiamo a finire? Allora, andiamo avanti. Tutte queste umiliazioni, le persecuzioni di cui era stato oggetto, la malattia, i dolori erano più sopportabili, i dolori fisici sul corpo erano più sopportabili che la privazione della presenza di Gesù. Peggio ancora il dolore morale dell'assenza di Gesù, che la madre sperimentò durante 2 anni. 2 anni sono 24 mesi, 365 per 2, 738 giorni. Essendo a Vélez, a sud di Madrid, dove ci sono stati quegli altri scherzi. Racconta la signorina Pilar Derrati, anche lei, se cosa l'ha saputa, l'ha scritta, l'ha messa a testimonianza, che lei ha scritto memorie, lettere, il materiale di signorina Pilar. Quando si apriranno tutte le scritture della signorina Pilar, le lettere, il Papa, i colloqui col Papa, le difese sue e della madre, le testimonianze sue, i promemoria, le cose raccontate da lei, dette in modo ordinato da lei, nel modo giusto, come lei l'ha vissuta in prima persona, accanto alla madre, e non le dicerie, le bugie, le calunnie delle altre suore e degli altri preti. Lei, quando si apriranno queste carte, sarà un'altra scoperta. Io qualcosa ho messo nella mia storia di Madre Speranza, documentata, ricordatevelo. Ho messo cose che nessuno legge in giro, non si può leggere. Ce l'ho messe, ho messo diverse lettere sue, non tutto, ma ce l'ho messe diverse lettere in appendice sui vari capitoli. Sono andato di sommario, e c'è sommario, ogni capitolo c'è sommario, il materiale di ogni capitolo. E lì è uno studio bellissimo, è un romanzo. È un romanzo. Allora, andiamo avanti. Racconta signor Pilar di aver sentito dalla madre che la prova più grande fu la mancanza delle consolazioni. La madre l'ha detto e la signora Pilar lo testimonia, che è vero. È importante la sua testimonianza, sapete? È importante perché l'ha sentito dire che la madre l'ha detto non lamentandosi, ma come dire, chiedendo conforto, dialogando con la signora Pilar, non raccontava questa sofferenza sua per avere non la consolazione, ma per dire come il Signore la provava, no? Gesù, che si faceva spesso presente durante il momento di sofferenza, ecco il passaggio, si occultò per ben 2 anni e fu grandissimo il dolore della serva di Dio perché pensava. Ecco perché fu dolore, ecco dolore morale. Pensava di essere colpevole colpevole in qualche colpa e indegna della presenza di Gesù. Fu così grande la sua pena, diciamo, fu grande, l'effetto qual è? E pianse tanto, e qual è l'effetto? Non siamo arrivati, da rimanere quasi cieca. Sarà questo il motivo per cui dovete mettersi gli occhiali. Lettera della signorina Pilar. La signorina Pilar testimonia questa soluzione di comprargli occhiali, gli occhiali oscuri, lenti oscuri, perché non soffriva, non poteva soffrire la luce, perché aveva pianto, aveva consumato gli occhi, si erano indeboliti, si erano resi fragili alla luce, non più nervo, non più difese. Ma te ne immagini? Dove sei arrivato? La sofferenza? Sofferenza morale, capito? La sofferenza morale della madre non c'ha limiti. Oh, ogni tanto scopriamo, ma accorgete che ogni tanto scopriamo qualcosa. Ma non finisce mai. No. Andiamo avanti, perché io voglio finire stasera, ragazzi. C'ho più due paginette. Resistete? Sappiamo che Gesù si occultava e la lasciava nell'oscurità anche dalla corrispondenza. Un'altra sofferenza, dalla corrispondenza che la serva di Dio aveva con il padre Postius, il direttore spirituale, che le aveva imposto il vescovo di Madrid. Via quell'altro, padre Antonio Novara, che non poteva più aiutarla, si fa sotto un altro confessore, scelto dal vescovo. E non poteva riscrivere nemmeno questo la madre. Oh, non si finisce mai. Tutti ostacoli, muri, sofferenze, no, no, no dei signori, no, dagli uomini. Il 3 marzo del 31, riferisce il padre Postius, questo secondo padre spirituale da cui andava, che l'anno 1930 era rimasta sola nel portare avanti l'opera della fondazione della congregazione, senza avere neppure il conforto della presenza di Gesù. E questo è il momento in cui sta fondando la congregazione, gli anni interessati. La tempesta aumentò e il buon Gesù si nascose. Tutti i processi e tutti gli studi per il processo delle virtù eroiche della Madre Speranza. Questo periodo fu tirato fuori e studiato anche questo. Nel dicembre dello stesso anno del 30, sappiamo, la serva di Dio soffre ancora perché Gesù non si fa presente. Oh, dicembre stavo per fondare, ragazzi, vi ricordate il 30? Stavo per fondare il 24, il 6 dicembre esce. Va in strada da laica perché esce dalla Claretiana il 6 dicembre. È uscito il 6 dicembre. Il 6 dicembre è uscita, il 6 dicembre l'altro ieri. E il 24 fonda. Intanto sta per strada, non è più Claretiana con le altre 8 suore vaganti come foglie secche. Non è vero, eh? Soffre ancora perché Gesù non si fa presente. L'assenza prolungata di Gesù preoccupa la serva di Dio, cioè magari altro, la quale scrive angosciata al direttore spirituale, padre Postius. Ecco, cosa scrive? Interessante, queste fasi, come lei reagisce, come lei soffre, sopporta. matura. Gesù non viene, interrogativo, Gesù non viene più? Lei è fase spirituale. Domanda, Gesù non viene più? È possibile lasciarmi in questo grande pantano? Confusione, macello, diciamo noi. Sola, mezzo alla strada, il vescovo scomunicata, deve fondare, Gesù non si vede, ma che succede? Ma insomma, deve fondare, scomunicata, mezzo alla strada, è una più religiosa, Gesù non si vede, ma è una crisi, e uno dice, ma io basta, lascio tutto, vado a casa, ma che vita è questa? Ma io non mi fido più, voglio dire, basta, e ci aveva ragioni. Però lei, siccome si fida di Gesù, lo aspetta, però andando non lo vede. L'assenza prolungata, ah ecco qua, sì. No, non ti posso credere. Lei dice, no, non ti vedi più? Ma come mai non vedi più questo pantano? Ma io non ti posso credere. Cioè lei non crede perché c'è la speranza, ecco la virtù della speranza. La speranza dà per certo che ciò che è l'oggetto della speranza avverrà. Lei sa che Gesù vuole da lei la congregazione, lo sa, e lei non è che dice che non è vero, però andando soffre la mancanza di Gesù, e lei andando però spera che la congregazione il Signore la farà, perché spera, c'è la speranza teologale, quella forte, però andando soffre. Nel dicembre dello stesso anno, la 30, la serva di Dio soffre ancora perché Gesù non si fa... no, questo vabbè. No, non ci posso credere. A marzo dello stesso anno, anche se privata della presenza di Gesù, la serva di Dio accetta questa prova e scrive al direttore spirituale. Il 30 marzo, torniamo indietro un po', dello stesso anno, torniamo indietro, sta ancora nelle Claretiane, rimango lo stesso nel buio ma senza perdere la fiducia o la pace a marzo prima del dicembre. Gesù, anche se nascosto, ci protegge continuamente. Lei ha questa sicurezza, no? 26. Lettera a Padre Postius, 29 marzo del 31. Che del stesso anno ho sbagliato qui. È 31, no? A marzo dello stesso anno, no, 31, 1931, anche se privata della presenza di Gesù, Gesù, anche se nascosto, ci protegge continuamente. A volte si scoraggia perché pensa che senza la presenza di Gesù lei non può portare avanti l'opera e teme di sciupare tutto, come scrive al Padre Postius il 25 ottobre. Lagnando, sì, o oh, lei prega lagnando, sì, che Gesù si era nascosto da 11 giorni stavolta, altro periodo, 27, è processo. Al direttore spirituale che la rimprovera, povera spirituale, la rimprovera, povera madre, di non saper accettare questa assente di Gesù con rassegnazione, la serva di Dio risponde, oh, lei risponde, non c'ha paura, eh. Lei dice tutto quello che ci ha detto, lo butta fuori. È sincera, capite? Lei è sincera, non dubita, però manifesta il dolore, no? Hai ragione, padre mio, ma pensa che senza Gesù non posso far nulla e ci sono così tante cose che vengono presentate e le sciocchezze che posso commettere. Che questo mi terrorizza, lei ha paura di sbagliare. Senza di lui non posso fare niente, è bloccata, capisci? È bloccata, soffre per questo. Ma non è soltanto il direttore spirituale, è lo stesso Gesù che la invita a maturare, a saper prescindere dalla sua presenza, come scrive la serva di Dio nella lettera ora citata, e dice: Gesù in questi giorni. E dice tutta la verità, eh. Il rimprovero di Gesù a lei, non lo tiene nascosto, non si vergogna. Gesù in questi giorni si è comportato bene e generoso, come sempre. Ora che oggi, dopo, puntini puntini. E lei poi dice, rimproverandomi amorevolmente, mi ha detto che è ora di smettere di essere una ragazza, una bambina. Gesù gli dice: smetti di essere una bambina che piange, si lamenta perché la mamma non è andata al mercato. La bambina no, la madre non è che faceva questo, però il Signore la rimprovera intanto, oh, beccati questa. E diventare una donna forte, Santa Teresa, insomma, ci siamo, la stessa linea. E così finisce per lasciarmi dire di fare qualcosa da sola o di essere consigliata da voi. Io, mio padre, sono stata lasciata in mari di lacrime. Che peccato, padre, ma non sopportare che con la grazia io sia già contenta di fare la volontà, la sua volontà come gli piace. Soffre di non essere capace di fare la volontà del Signore anche in questa sofferenza, povera madre. 4. Le prime estasi. Andiamo in progressione, bello, no? E con questo termine, eh? Le estasi nella vita mistica, siamo vita mistica, e stiamo crescendo, le estasi. La conferenza l'ha avute centinaia. È un crescendo, ascesi, mistica, estasi, bilocazioni, è tutto un crescendo fino alla morte. Le estasi nella vita mistica sono la manifestazione di un alto grado di contemplazione infusa, grazia di Dio dall'alto, come premio ai sacrifici e alle sofferenze subite per crescere nella fiducia in Dio. Il Signore la lavora, la scalpella, scalpello, martello, partono scaglie di marmo di Carrara, viene fuori la statua. Le estasi sono il premio a statua quasi completata, il premio, le caramelle, la consolazione, la gloria anticipata del paradiso, la presenza di Gesù, di cui prima l'aveva privata. L'estasi è un recupero. L'estasi è un recupero delle assenze, doppia presenza. L'estasi è doppia, è un godimento. L'estasi è un godimento spirituale con Gesù. Non è un vedere, è un partecipare della sua. Più che presenza, essere. Personalità. Di Gesù, una persona, figlio di Dio, Dio, figlio di Dio, Gesù, l'amato Gesù, il buon Gesù, dentro, no? Come se fosse un'unione come quella corporale, una fusione di corpi, qui di anime, no? La compenetrazione, si dice, no? Infatti la perdita dei sensi esterni, perché l'estasi perde i sensi, che ha luogo durante l'estasi, proviene dall'assorbimento dell'anima in Dio, che nasce da una grazia specialissima di luce e di amore, Gesù, Dio. La luce abbondante che allora viene elargita, per esempio sui misteri dell'incarnazione, la madre, la sclava, se il pan otto, l'ha scritta sotto questa estasi. Una comunicazione di scienza infusa, messa per iscritto, teologia non umana, ma partecipata dall'alto e scritta. Oh, ma delle immagini, altro che il Vangelo. Cioè, i fatti del Vangelo sono indubitabili, ma questo è scritto ispirato da Gesù. Teologia, non sono racconti del Vangelo, qui o discorsi di Gesù, qui è teologia. Penetrare nell'essenza di Dio, della vita divina. Capite, intuite che dono, che comunicazione ha avuto la madre dall'alto. Eccezioni uniche nei santi. Io non so quali altri santi hanno avuto questa corposo materiale di manifestazione di scienza infusa in loro, corposo, tanto che viene fuori uno scritto, e il pan otto, las esclavas, che poi molto, cioè teologia, e ci sono quasi tutto il Vangelo commentato da lei. La luce abbondante che allora viene elargita, per esempio, sui misteri dell'incarnazione redentrice, dell'Eucaristia come espressione dell'immensa bontà di Dio per noi, produce una viva ammirazione e un grande amor di Dio. La volontà è rapita dall'attrazione divina e si volge a Dio con tutto lo slancio, come l'ago calamitato verso il polo. L'ammirazione dell'intelligenza, l'intelligenza si muove, si accresce con l'amore e l'amore con l'ammirazione, come dice San Francesco di Sales. Il guardare la bellezza ce la fa amare e l'amore ce la fa guardare. Bello, mamma mia, che esperienza! Ve lo leggo: il guardare la bellezza ce la fa amare e l'amore ce la fa guardare. Come l'innamorato con l'innamorata, no? E viceversa, no? La bellezza della sposa te la fa amare e l'amore con cui l'ami te la fa guardare ancora meglio, sotto un'altra luce. Cioè, i tempi umani, ma sono veri, l'esperienza coniugale dell'uomo e della donna. L'anima, essendo così rapita di ammirazione e di amore verso Dio, perde l'uso dei suoi sensi, perché la sua attività passa nella sua parte superiore. L'estasi che segue, la contemplazione infusa, non è propriamente parlando straordinaria, essa può essere la conseguenza normale dell'assorbimento dell'anima in Dio. È molto diverso dal rapimento, che prende l'anima bruscamente e in modo violento per elevarla a un'alta contemplazione. Rapimento, fu, ti ha rapito, fu, un attimo, e ti porta subito rapita, rapito. L'estasi è più articolata, più lunga. Secondo i maestri della vita spirituale, la vita statica precede l'unione trasformante, dopo la quale non ci sono più estasi, che in definitiva è una debolezza. Chi è? Come è stato detto sopra, la serva di Dio ebbe probabilmente la grazia della contemplazione infusa, seguita da estasi fin dal 1921. Sì. No, togli il volume, togli il microfono. Infatti, una testimone di Villena, Carmen Gil, che studiava nel convento delle Croci, e altre sue condiscepole ricordano che durante la preghiera la madre, Speranza, rimaneva come assorta fino al punto che le suore dovevano scuoterla perché tornasse alla realtà. Evidentemente la madre era in stato di alta contemplazione infusa, diversa dall'estasi. Era rapita, assorbita, non pensa più. Guarda, sente, percepisce, gode, non parla. È pesce nell'acqua. E i suoi sensi cominciavano a mancarle. Almeno dal 1926 la madre cominciò ad avere l'unione statica dal 26, fra le clarettiane, l'unione statica da giovane, 33 anni, 33 anni, anche se non abituale, che suppone la grazia di una contemplazione infusa molto profonda. Nello stesso anno cominciò a provare i dolori della passione di Cristo. Crescono i dolori, la sofferenza e l'unione. Il corpo soffre, offre, l'anima gode e si cresce insieme. Nello stesso anno cominciò la passione di Cristo e ad avere le stimmate, come testimonia in una sua lettera del 4 aprile del 28, prima di uscire nelle Claretiane, l'allora superiore generale delle Claretiane, a partire dall'anno 27, l'anno dopo, l'anno prima, le estasi si ripetono con più frequenza. Ne parla la stessa serva di Dio nel suo diario 32, 5 novembre del 27. 27 di novembre, ricordate il primo diario, le prime date? Questa notte mi sono distratta e Gesù mi ha detto che lui è un padre buono, e io devo far conoscere Dio come padre buono, vi ricordate? Di solito l'estasi della serva di Dio durante questo periodo sono un invito a un'unione più intima con Lui e ad accettare la missione di propagare l'amore misericordioso. Non mancano però le estasi tendenti all'unione dell'anima con Dio o all'illuminazione dei misteri della fede, ecco, no? Rapimento, estasi, no? Contemplazione delle verità della fede. Durante le sue estasi, lo Spirito Santo infondeva a lei un amore sconfinato verso Dio, il desiderio di servirlo, mentre le faceva comprendere l'immensa tristezza di Cristo durante la Passione, anche l'esperienza mistica della Passione di Cristo. Rapimento nell'estasi e nella contemplazione infusa. Stasera, Padre mio, scrive al suo direttore spirituale, 5 aprile del 28, ho sentito come mai prima i dolori e le ansie del buon Gesù, e ciò che più mi ha colpito e fatto soffrire è stato, due punti, quando si è rappresentato davanti a me, sentite che descrizione, attenti, quando si è rappresentato, descrive ciò che ha visto, davanti a me, in un modo misterioso che non so come spiegare a lei, padre, i terribili effetti della tristezza, disconforto e svenimento che ha attaccato il buon Gesù nel giardino del Getsemani. Ha visto il volto di Gesù terrorizzato. Quell'immagine che io gli ho regalato tanti anni fa, quel volto scuro, quel quadro della Gabriele Serra, di profilo, contorni scuri, fondo scuro, notte buia, stavo nell'orto, la madre mi ha portato in camera per contemplare quel volto che aveva visto da giovane fra le Claretiane, il volto sconvolto di Gesù tentato nell'orto degli olivi dalla tristezza e dall'abbandono. Non so se sia un'illusione, ma mi sembra di amare il buon Gesù più di prima. Ci sono momenti, Padre mio, in cui mi sembra di sentire nella mia anima un movimento interiore che la trasporta a lui, staccandola dalle cose che non sono lui, instillando in me una sete ardente di soffrire con lui. Queste comunicazioni, queste illuminazioni dello Spirito Santo le ha avute la madre, ancora l'ultimo tratto, le ha avute la madre sicuramente fin da quando era figlia del Calvario, giovanissima. Da giovane ha conosciuto il Signore. Lei un giorno disse: eh sì, io da molto giovane ho conosciuto il Signore. È vero. E ha patito. Allocuzioni, estasi, scienza infusa, trasporti, sofferenze, misticismo, rapimenti. Nelle lettere al Padre Postius accenna più volte a queste emozioni e parla spesso delle distrazioni. Questa volta mi sono distratta. Cioè dell'estasi, che a quanto pare furono frequenti negli anni 30. Nella lettera del 12 agosto del 32 gli parla di una delle distrazioni, cioè di una delle estasi, segno evidente che ne aveva molte. Nella stessa lettera lo informa di aver avuto un'altra estasi. Questo per dire che ne ha avute fin da giovane, eh? Lettera Padre Postius, il 12 agosto del 32. Nel suo diario, la serva di Dio parla spesso delle sue distrazioni e di comunicazione di Gesù. Oggi, 18 de maio del 1932, mi è distraído per una notte. Stasera, stanotte. Luna di maggio, il 18 maggio 36, stasera luna del maggio, 1 maggio, 1 maggio 36, mi sono distratta, qui non ho corretto, non ho corretto, mi sono distratta e il buon Gesù mi ha detto che è giunto il momento per me di andare a Roma con Pilar. 36. Nel 36, poco prima di partire, la madre ha un'estasi. Domani parti, vai a Roma con Pilar. È ora di andare a Roma per parlare con Papa. Anche il 23 maggio dello stesso anno, già sta a Roma, accenna a un'estasi e a una comunicazione di Gesù. 36. Conclusione, due righe e termino. Due righe solo, è poco, vabbè, ci basta. La serva di Dio, sotto la guida del direttore spirituale e i dolci rimproveri di Gesù, provata dalle umiliazioni, dalle sofferenze interiori, dalle malattie, arriva durante questo periodo all'unione trasformante. Punto e basta. Se trovo materiale ancora su questo tema, ve lo proporrò, ma questo mi sembra che Chavanza abbia fatto una scorpacciata. Una scorpacciata. La digerite stanotte? Ve rimane impresso quando la madre è santa, quanto che santa che sto facendo sta donna de contadina, de Sant'Omera, de Siscà, la capanna dei poveri zingari, da zingarella. Portata da Gesù attraverso un cammino unico, col Valenza ha cessato di vivere questo spettacolo di grazia dall'alto divina, con le Valenza privilegiata da questa vita e morte e corpo di questa santa che risiederà lì fino alla fine del mondo. E poi da lì la carne riprenderà le sue ossa nella risurrezione dei morti. Ecco, faccio stop alla mia registrazione, penso che ormai, se voi dovete parlare, non ascolto qua. E invece io per me ho finito, a meno che mi fate la domanda, io risposto, la registro. Dimmi.